Ciao! Eccoci ritrovati alla classe numero 2 della Week 1 Gestire lo stress. E oggi in particolare ci occuperemo di gestire lo stress al lavoro. C'è una cosa che viene sempre fuori ogni volta che ve lo chiedo su Instagram, è che siete stressati per il lavoro. Poi ci sono tanti motivi, ossia c'è chi è stressato perché ha troppo lavoro, c'è chi è stressato perché fa un lavoro che non gli piace, per i colleghi, per il capo, perché si sente oppresso, perché ci si annoia, perché è rutinario, perché non si trova lavoro, perché il lavoro non soddisfa a livello economico. Insomma, dietro questa parola stress da lavoro c'è un mondo. Ed è un qualcosa, di nuovo, che se trascurato può portare a delle situazioni molto importanti come ad esempio il burnout. E in particolare durante gli anni del Covid e del lockdown è una patologia di cui si è sofferto tantissimo, proprio perché col il fatto che si lavorava in casa non si riusciva più a dare una fine e un inizio ben chiaro e netto a quella che era la giornata lavorativa, e moltissime persone sono finite appunto in burnout proprio perché il lavoro ormai era diventata la vita. Anch'io in primis ho vissuto tanto sulle mie spalle lo stress lavorativo, e devo dire che l'ho vissuto sia tantissimo in azienda, ma anche ora da imprenditrice, quindi da persona che lavora in proprio. Sono due stress completamente diversi, non so dirvi quale sia migliore, penso che siano tutte e due molto molto importanti e quindi entrambi meritevoli appunto di attenzione, proprio perché si rischia altrimenti di farsi sopraffare da questa situazione. Però penso anche a tutte le persone che banalmente lavorano negli stabilimenti o in ospedale, insomma sono tantissime le tipologie. Io ho questo tipo di esperienza, però insomma tutti quanti in tutti i contesti, sia appunto quelli aziendali che non aziendali, siamo, soprattutto appunto chi lavora in proprio, siamo proprio sottoposti a questo tipo di stress. Allora, lo stress lavorativo quindi è sempre esistito, però vediamo che appunto negli ultimi anni il rischio di soffrirne è sicuramente aumentato un po' per tutti, abbiamo detto appunto a prescindere dall'attività svolta. Le crescenti richieste di rapidità, di produttività, di efficienza, uniti poi invece anche alla precarietà generalizzata, rendono quindi molto difficile affrontare le giornate con quella serenità che permette di vivere bene e di rendere al meglio. Non so se vi è mai capitato, a me purtroppo sì, ci sono state anche tante mattine che mi sono svegliata e l'idea di andare al lavoro proprio mi faceva venire voglia di scappare, di vomitare, di dire no vabbè, oggi proprio non ce la faccio, e mi sembrava proprio una prigione. Ecco, quella è una sensazione che mi auguro di non vivere più nella mia vita, me lo sono proprio ripromessa, però appunto purtroppo capita, come capita di sentirsi estremamente sotto pressione, proprio perché siamo sempre più messi alla prova, abbiamo obiettivi sempre più importanti, richieste, esigenze sempre più alte, e molto spesso si fa appunto proprio fatica. Oppure mi è capitato di lavorare tantissimo con professionisti che hanno a che fare tutti i giorni con le persone e che quindi sono estremamente stressati perché le persone riversano su di loro il loro stress, la loro antipatia, la loro maleducazione, la loro rabbia. E devo dire la verità, anche questa è una cosa che ho notato anch'io tantissimo, che mi ritrovo appunto a parlare, a comunicare ed avere a che fare nel mio lavoro con tante persone. Se per fortuna ci sono la maggioranza delle persone molto educate, molto rispettose, ho avuto a che fare invece anche con delle persone molto rispettose e questa cosa mi ha davvero stressata tantissimo. Adesso però, fatta un po' questa introduzione, vediamo quelli che sono dei consigli pratici che ti possono venire utili nel gestire appunto lo stress al lavoro. Il primo, sarà banale ma ti assicuro non lo è quello di evitare che il lavoro diventi l'unico interesse della tua vita. Dare troppa importanza al lavoro infatti amplifica la tensione, le preoccupazioni e le attese, esponendo a seri rischi psico-emotivi in caso di insuccesso. Cioè, se fallisci al lavoro, che cosa fai? Sei il nulla? Dobbiamo sempre imparare a trovare il giusto equilibrio. Il lavoro, lo sappiamo, è una parte fondamentale della nostra vita. Se ci pensiamo, mediamente un contratto medio è di 40 ore settimanali, quindi sono 8 ore al giorno su 24, considerando che però altre 8 ne lavoriamo e le dormiamo, insomma iniziano a diventare tante, anche perché poi non solo sono le 8 ore lavorative, ma dobbiamo considerare il tempo per arrivare. Ci sono alcune persone che magari ci impiegano anche ore per arrivare, o comunque magari siamo in mezzo al traffico estremamente stressante, la metro sempre strapiena, lo sciopero dei treni e così via. Quindi in realtà poi quando torniamo a casa, se poi continuiamo a pensarci, queste ore diventano infinite, ed è proprio questo l'errore. Anche se amiamo il nostro lavoro, anche se è la nostra ragione di vita, non dobbiamo mai fare in modo che sia veramente così. Il lavoro deve essere un arricchimento, deve essere il mezzo che ci permette di raggiungere determinati obiettivi, è quello che ci permette appunto di vivere con tranquillità la nostra vita, ma non deve mai diventarne il fulcro, perché tutto può cambiare, perché un giorno ci possono salutare e lasciarci a casa, perché un giorno la situazione può completamente ribaltarsi, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, che cosa non ha portato la pandemia, anche la guerra con gli aumenti appunto delle bollette. Insomma, l'abbiamo proprio imparato quanto siamo vulnerabili rispetto al mondo del lavoro, e quindi dobbiamo veramente cercare di arricchire la nostra vita di cose che invece ci nutrono, indipendentemente da tutto, dalle nostre passioni, dalle persone che amiamo, da quello che ci piace fare, cercando proprio di tenerci sempre vivi nonostante il lavoro. Perché appunto è qualcosa di troppo variabile. Anche quelle persone che lavorano da 25 anni nello stesso contesto lavorativo, dobbiamo sempre ricordarci di guardare oltre. Il consiglio numero 2: precisione, impegno e puntualità non devono diventare un'ossessione. Bisogna sempre fare del proprio meglio, con buona volontà e determinazione, ma con la consapevolezza che chi fa può sbagliare e che l'imprevisto è dietro l'angolo. Questo è fondamentale. Io mi reputo una persona estremamente appunto seria, impegnata in quello che fa, precisa, però può capitare di sbagliare. A me è successo tantissimo ora che lavoro in proprio, perché mi sono ritrovata a gestire tantissime cose che erano lontano un miglio da quello che erano le mie competenze. Parlo in particolare di tutta la parte informatica, e quindi mi è capitato di mandare mail con link che non funzionavano, mi è capitato di non riuscire a salvare delle cose importanti, insomma ho fatto degli errori. Ma questo non vuol dire appunto che io sia un fallimento, che abbia sbagliato tutto. Come è veramente importante saper gestire l'imprevisto. Perché capita? Perché non si può controllare tutto e tutti. Mi ricordo quando ho in particolare organizzato un retreat, sembrava me lo facessero apposta. Ogni giorno c'era qualcosa che non andava, che era stata modificata. Ecco, bisogna appunto imparare a essere flessibili, e a dire ok, anche l'imprevisto fa parte del gioco, ma io lo gestisco e non ne faccio diventare un motivo di stress. Questa è la cosa più importante, ricordandoci sempre che ne verremo fuori, che per quanto possa essere successo una cosa grave, non ho mai visto, neanche in azienda, neanche quando sono successi i casini più grandi, andare in fallimento, licenziare o insomma prendere provvedimenti molto seri per qualcosa appunto che, mamma mia, ha creato grossi problemi. Ecco, non ho mai visto situazioni del genere. Ricordiamoci sempre una frase che mi hanno detto tutti i miei capi. Ok, non stiamo operando a cuore aperto, quindi per quanto si stia sbagliando o abbiamo appunto avuto un imprevisto eccetera, nel momento in cui non si salvano vite umane, in cui l'errore può essere veramente fatale, ecco, tutto il resto va bene. Questo non me ne vogliono i dottori che mi stanno ascoltando, però questo per farvi capire appunto che dobbiamo imparare anche a calibrare un po' l'importanza delle cose, ok? Un conto è salvare una vita, un conto è, non so, aver sbagliato una mail o un file. Terzo consiglio, fissare obiettivi e pianificare impegni in modo ragionevole e sostenibile. Tenere un'agenda giornaliera e settimanale chiara e ben in vista delle cose da fare può aiutare a rimanere appunto sempre on track, quindi in tempo, e soprattutto prevedere tempi extra per poter gestire senza troppe difficoltà i famosi imprevisti. Mi piace parlare di una pianificazione mindful della propria agenda, ossia è impossibile avere un impegno dopo l'altro, una riunione dopo l'altra, un paziente dopo l'altro, una call dopo l'altra, perché se lì per lì ci sembra di essere estremamente efficienti ed efficaci, in realtà ci stiamo remando contro. In realtà stiamo facendo qualcosa che non ci gioca a favore, anzi, perché appunto stiamo andando a sovraccaricare e non possiamo avere il tempo materiale per riposare un secondo, per prendere una pausa e soprattutto appunto per gestire un eventuale ritardo di una persona, di una call, del traffico. Questo che cosa porta? Ovviamente genera un affanno, una sensazione di affanno continuo, di essere perennemente di corsa, perennemente in ritardo, di non avere il tempo per fare nulla e quindi genera stress. E soprattutto vi ricordo questo, di mettere sempre nella vostra agenda anche il tempo del piacere, il tempo per voi, il tempo che dedicate alla palestra e di bloccarla in modo che nessuno possa prenotarvi quell'ora. È veramente importante perché appunto serve per costruire quell'equilibrio che è fondamentale tra ore lavorative e ore invece che si dedicano alla famiglia, a se stessi, a quello che è il nostro benessere. Se no, di nuovo, rischiamo di finire in una situazione poi di sovraccarico, troppo sbilanciata da una parte, in cui non troviamo più un minuto, un secondo per noi e poi è normale sentirsi sempre sotto stress. Quarto consiglio importantissimo, essere flessibili. Quindi adottare un atteggiamento flessibile e imparare a riorganizzare rapidamente il lavoro se le richieste cambiano. Essere mentalmente rigidi impedisce di affrontare la nuova situazione in modo efficace e genera stress, nervosismo, inutili e controproducenti. Questo io l'ho imparato benissimo nel mio primo stage in azienda. Lavoravo per un brand molto famoso di baby food, quindi di cibo per bambini. Sono sicura che lo conoscerete e mi ricordo che ogni giorno arrivavano, c'era magari un super progetto, una super priorità, tutta l'azienda lavorava su quel progetto, ci lavoravamo tutti come matti e poi il giorno dopo il progetto moriva. E io all'inizio, ragazza 25enne con tutta la mia energia, ci rimanevo malissimo. E proprio non capivo le dinamiche, dicevo, ma com'è possibile? Abbiamo lavorato tutti come pazzi per questo progetto, come può morire in un secondo? Eppure questa è una dinamica che ho visto tantissime volte in tutte le aziende in cui ho lavorato. Ed è così, bisogna essere flessibili. Bisogna essere flessibili anche quando l'azienda cambia, bisogna essere flessibili quando il mercato cambia, quando le persone cambiano. Lo abbiamo visto appunto, il lockdown ci ha insegnato questo, a essere flessibili, la pandemia. L'anno scorso, da libera professionista, con il rincaro delle bollette, ho dovuto essere estremamente flessibile, perché erano cambiati tantissimo i bisogni e le esigenze delle persone a cui mi stavo rivolgendo. Anche adesso che insomma l'online si sta sviluppando, si sta evolvendo, stanno cambiando le abitudini delle persone. Anche ora sto riflettendo tantissimo a come far evolvere il mio business, perché come l'ho pensato probabilmente non andrà più bene per il futuro. E questo è importante, essere flessibili con le persone, essere flessibili con i capi, con i colleghi, con i clienti, perché se manteniamo questo atteggiamento di rigidità, chi ci rimette siamo noi. Mentre appunto se impariamo ad essere un po' flessibili, a lasciare andare, questo ci può proprio aiutare anche a prendere meglio persone molto complicate. Quinto consiglio, prendersi qualche minuto di pausa durante la giornata. Ci sono diverse tecniche Ad esempio c'è anche quella del pomodoro, per cui si lavora un tot, si riposa un tot. Però insomma, ogni volta che ci si sente sopraffatti dalla mole di lavoro da produrre, è raccomandabile fermarsi e fare dei lunghi respiri per qualche minuto. Se possibile, magari ci allontaniamo, guardiamo fuori dalla finestra, andiamo su un terrazzo, prendiamo un po' d'aria, prendiamo un caffè, facciamo una passeggiata, permettendoci di rimettere in ordine i pensieri. Questo lo dico soprattutto a tutte le persone che hanno a che fare con la creatività. Se ci rendiamo in conto che qualcosa non viene, è inutile stare lì di fronte come babbei al computer, meglio prendersi del tempo, uscire, farsi una passeggiata, farsi ispirare, andare in un museo che ti possa appunto dare delle idee, che incaponirsi. Comunque, soprattutto quando ci si sente molto agitati, molto in ansia, in ritardo, 3 minuti di respiro non cambieranno niente nella tua giornata, però magari invece ti aiutano a ritornare in quello stato in cui tu dici ok, è tutto ok, va tutto bene, riesco a gestire questa cosa. Quindi fai proprio un inspiro profondo, con l'espiro lasciamo andare tutto, lo facciamo per 3 minuti. Questo, ti assicuro, ti cambia la giornata. 7. Non portare problemi a casa. Questo forse è il più difficile, ma bisogna farlo. Il tempo trascorso a casa deve infatti servire per rilassarsi, riposare, recuperare energie. Parlare per tutta la sera delle difficoltà incontrate durante la giornata non aiuta a risolvere i problemi e anzi facilita notti molto agitate con un sonno che non è ristoratore. E soprattutto l'invito più grande che vi faccio è questo: non vomitate, non riversate tutto il vostro stress sulle persone a voi care. Se il collega ti ha fatto arrabbiare, se il capo ti ha fatto arrabbiare, tuo figlio non c'entra niente, il tuo partner non c'entra niente. Non andiamo ad avvelenare i rapporti con le persone per noi importanti, che sono invece poi quelle che veramente ci sostengono nei momenti di difficoltà, perché appunto siamo avvelenati nei confronti del nostro lavoro. Questo è veramente importante, mi raccomando. 8. Parlare con i colleghi. Alle volte condividere preoccupazioni e difficoltà con i colleghi, con cui ovviamente si ha maggiore confidenza, può essere di grande aiuto. Confrontarsi con gli altri aiuta a vedere la situazione in una nuova prospettiva, a sentirsi meno soli e a individuare possibili soluzioni. Magari infatti ci sono delle volte in cui noi siamo talmente tanto dentro quel problema che è come se fossimo ciechi in un vicolo buio, non riusciamo proprio a trovare una via d'uscita. E magari invece ci sono altre persone che sono fuori, al di fuori della nostra situazione, o che la riescono a vedere con più distacco, che invece ci possono aiutare e dire ok, allora magari ti do il mio punto di vista. Ovviamente deve essere un confronto che deve portare a qualcosa di costruttivo. Cerchiamo quindi di non entrare ovviamente in collisione con cui ci stiamo confrontando, però questo è veramente importante. Il dialogo è sempre, secondo me, vincente. 9. Distrarsi nel tempo libero. Nel tempo libero dal lavoro cercate il più possibile di distrarvi, di divertirvi, di rilassarvi da soli, con le persone che vi fanno stare bene. Provate a sfruttare ogni occasione per dedicarvi alle attività preferite, per prendervi cura di voi stessi, per praticare sport, usare tecniche di rilassamento come meditazione, yoga, massaggi, eccetera. Cercate quindi proprio di prendervi cura di voi, di nutrirvi come se foste un semino di una piantina che ha bisogno per crescere di sole, acqua, passione, di stare all'aria aperta. Questo è veramente importante. Di nuovo ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Non lasciamo che il lavoro sia la nostra unica passione, sia il nostro unico pensiero, sia il nostro unico interesse, perché sennò rendiamo secca quella pianta, mentre noi nella nostra vita abbiamo bisogno di tante, tantissime cose. Ripeto, anche se il lavoro è la nostra vita e ci piace tantissimo. L'ultimo consiglio per concludere questa puntata, questa classe, è quella di rivolgervi sempre a uno specialista se vi rendete conto che ansia e stress sul lavoro diventano ingestibili e vanno appunto a compromettere la qualità della vostra vita. Se necessario, magari prendetevi una pausa dal lavoro, prendetevi la possibilità di fare un viaggio, ma è veramente importante non sottovalutare mai, e dico mai, questa situazione, perché di nuovo Se è normale vivere una situazione di stress al lavoro, questo però non deve essere cronico, non deve essere sempre così. Un conto sono i picchi, un conto è quando la nostra vita è perennemente sotto questo appunto situazione di stress. La classe di oggi finisce qui e allora ti lascio a domani che ti aspetta la meditazione per calmare i pensieri negativi. Grazie mille e a presto!